www.redigio.it e la storia continua. Alla corte del Moro, il canto mattutino, puntata 42. L'aurora non aveva ancora acceso i fuochi rosei all'orizzonte, quando Mastro Tripone udì bussare all'uscio della sua camera. Comprese subito che il cavaliere della sera innanzi si approntava a lasciare la taverna. Con una voce ancora sonnacchiosa rispose precipitosamente: «Scendo, scendo subito!» E fra sé bofonchiava, mentre si stropicciava le ciglia ancora tutte rapprese dal sonno interrotto. Ma chi sarà dunque mai questo strano messere che, fra altre stranezze, ha anche quella di alzarsi prima ancora che si levano il sole? E frattanto il cavaliere era disceso sulla strada e sostava dinanzi alla taverna. Le ultime brune notturne si diradavano rapidamente e lontanissimo, oltre gli estremi limiti della pianura, il giorno faceva violenza alle ultime resistenze della notte. Nel cielo si udivano i primi gridi acuti di rade e rondini annunciatrici della prossima aurora. Il cavaliere, le braccia conserte, respirava a pieni polmoni l'aria mattutina e sembrava specchiare a sua anima nel vasto silenzio della natura, nel quale, a poco, i primi rumori del giorno sopraggiungevano e mettevano un nuovo palpito di vita. Ad un tratto la sua attenzione fu attratta da un gorgogliare singolarmente musicale. Cercò, intento, fra i rami del gigantesco faggio e fra le altre altre prossime piante dove fosse posato l'uccello che riempiva della sua voce canora quell'ora ancora posseduta dal silenzio. Dapprima non lo trovò. Poi il suo sguardo si posò su una stretta gabbia di legno che era appesa al di sopra della porta della taverna. Con lo sguardo intento cercò lo squisito cantore, lo scorse e alla fine, fermo nella penombra che lentamente si diradava. Frattanto la porta della taverna si spalancò. Mastro Trippone, affannato, col respiro rotto dall'asma e appesantito dalla pinguedine, apparve sulla soglia, sorridendo e inchinandosi col consueto fare ossequioso. «Non dubito che Vossignoria abbia dormito eccellentemente nel letto, il miglior letto della mia casa, che ieri sera io gli ho ben preparato. Vi ringrazio, amico mio, della vostra ospitalità», rispose asciutto il cavaliere. «Ditemi quanti denari debbo per la vostra cortesia e approntatemi il cavallo». «A proposito», soggiunse subito, «la strada che qui conduce a Milano segue una linea retta?» «Oh no, 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 signore, no. Voi dovete per un lungo tratto costeggiare il fiume e soltanto più tardi giungerete alle porte di Milano», rispose Mastro Tripone. «Ma in ogni modo, in tempo perché io possa essere ricevuto entro la mattinata alla corte sforzesca, ho una speciale raccomandazione per il Fabricio Saludeccio, il primo aiutante di Ser Ludovico», pensò l'orte, scoppiando poi in una risata. «Quanto a questo, Vossignoria non abbia alcun dubbio. Fabricio Saludeccio non costuma certo di alzarsi col levare del sole. Indubbiamente egli è un ottimo ministro e si dice che gli affari dello Stato con lui procedono in modo eccellente. Ma è certo che chi va da lui deve sostare assai tempo nella sua anticamera. E a ogni modo Non vi consiglio di recarvi a castello prima che il sole sia ben alto sull'orizzonte. Anche nel caso che avesse una commendatizia, o che so io, di Massimiliano d'Austria o della corte pontificia, state pur certo che Fabrizio Saludecio non vi sacrificherebbe neppure mezz'ora del suo sonno. Egli tiene molto alla sua salute, beh, ve lo garantisco io. Quanto tempo ritenete necessario per raggiungere la città ducale? Se spingete il cavallo a buon galoppo, tra un'ora potete essere giunto, ma giungendovi così presto, troverete ancora deserta la città. Sta bene, disse il cavaliere. Ecco il denaro che vi debbo, ma ora vorrei proporvi un mercato. Un mercato da vossignoria? Sul volto di Mastro Tripone si dipinse una viva meraviglia e gli passava di sorpresa in sorpresa. Lo strano individuo era apparso alla sua fantasia dapprima come un uomo di scienza. In un secondo tempo si era convinto che fosse un uomo di legge. 10 minuti prima dell'udirlo asserire quello che egli era in possesso di un'importante lettera di raccomandazione per la lettera ducale, aveva creduto di raggiungere la verità pensando che si trattasse di qualche diplomatico in missione. Mai avrebbe supposto di avere invece a che fare con un mercante. La meraviglia di Mastro Tripone non durò, tuttavia, se non un attimo. Udendo parlare di denaro e apparendogli la possibilità di un buon affare, il giubilo si sostituì immediatamente nel suo animo allo stupore. Ma con piacere, con tutto piacere, sono pronto ad aderire al vostro desiderio, se esso rientra nei limiti delle mie possibilità. Indubbiamente, riprese asciutto e cortese il cavaliere, desidero che mi cediate, e con il dito alzato, lentamente ma con precisione, indicò la gabbia appena sopra la porta. Mastro Tripone piombò in una nuova sorpresa. Desiderereste? Rimase titubante un attimo, quasi incredulo, poi scuotendo la testa accennò a un diniego. Spiegò: sono troppo affezionato a questo fringuello, egli è lieta di primavera ed estate le mie ore di solitudine. Non comprendo per quale ragione. Il cavaliere insistette, pur senza parlare. Trasse dalla borsa 2 monete d'oro lucenti e le porse al taverniere. Domandò semplicemente: così vi basta? Mastro Tripone si inchinò ossequioso. Ma vossignoria è estremamente generoso. Si allontanò rapidamente e entrò nella taverna. Ne uscì subito dopo recando una specie di rozzo panchetto. Vi salì sopra e tra sbuffi e sospiri e non poca fatica giunse finalmente a staccare la gabbia di sopra la porta, porgendola trionfalmente al cavaliere. Sul volto di questi già aleggiava un dolce sorriso. Per qualche istante egli guardò l'uccello che stava silenzioso in un angolo della gabbiuzza, quasi presentendo l'evento strano e grande che stava per compiersi nella sua oscura vita. Delicatamente il cavaliere prese la gabbia nelle mani di Mastro Tripone e, come parlando tra sé e sé, scuotendo leggermente il capo, disse: ma per quale ragione gli uomini tengono prigionieri questi spontanei cantori della natura, che interessano i più sublimi concerti che possono allietare l'animo umano? Il cielo lentamente diventava limpido. Una lontana fascia luminosa si avanzava all'orizzonte. Nella incerta luce del giorno accennante, Mastro Tripone guardava quell'uomo che tratteneva nelle sue mani la gabbia, così stranamente filosofando, e pareva intontito. Con una mossa delicata e lieve, ecco il cavaliere aperse la porticina della gabbia e, così aperta, la lasciò. In un primo tempo, però, l'uccello non se ne accorse. L'uomo esortò, allora, sorridendo con strane e profonde parole. Finalmente l'animale, trovato aperto il varco tra le barre, ci precipitò fuori al volo. Le sue ali parvero non reggere alla gioia di tutta la prima conquista e il volo. Pesante oscillò radente al suolo. Poi, garrendo in un altissimo seguirsi di note argentine che infransero giubilante la ferma atmosfera del mattino sopraggiungente, l'uccello si alzò nello spazio e il suo volo divenne alto e sicuro. E quel piccolo essere liberato scomparve, altissimo, nel cielo appena schiarito. L'uomo, finché le sue pupille glielo consentirono, seguì quel volo di resurrezione. Sul suo volto splendeva una dolce, serena espressione di beatitudine. Senza più oltre far motto, egli si diresse allora verso il suo cavallo. Balzò in sella agilmente e con un colpo di sperone eccitò il corsiero alla corsa. Galoppando in un nugolo di polvere, si allontanò verso la città, la cui sagoma oscura cominciava a intravedersi sui lontani limiti della pianura. Mastro Trippone si rimise finalmente dalla sorpresa che lo aveva fatto rimanere a bocca spalancata fino al momento in cui l'uomo era montato in sella. E rimanginando nella mente tutto ciò che dal misterioso viaggiatore aveva pensata e rammentando quell'ultimo atto inatteso, decise, scuotendo il capo e allargando le braccia: «Ora finalmente ho capito. È un matto. www.redigio.it. E la storia continua.